Direi che il punto più importante da fare entrare nella convinzione degli esperti è che la Chiesa, da una parte la Santa Sede nel suo campo e le conferenze episcopali e la Chiesa in generale, da 10 anni sono sul fronte per combattere contro ogni abuso sessuale sui minori, per prevenire questo crimine, per aiutare le vittime e per punire anche chi è colpevole. Quindi non vogliamo che rimanga fossilizzata la percezione che la Chiesa non ha fatto abbastanza o che la Chiesa ha cercato di evitare e che stia ancora evitando di affrontare il problema, e per questo è stato necessario portare anche dei dati precisi che fanno vedere come l'attività, per esempio, della Congregazione della Dottrina della Fede, che ha laicizzato dal 2004 alla fine del 2013 848 sacerdoti e li ha ridotti allo stato laicale, mostra quanto sia seria la volontà di porre fine a questo crimine e di prevenire e fare il possibile per prevenirlo.
Ecco, Monsignor Tomasi, ma si parlava di interpretazione della Convenzione sulla tortura e si è parlato di abusi sessuali. Non c'è il rischio di banalizzare, diciamo così, due tematiche così importanti mettendole insieme?
Ah, con tutta la buona volontà di voler focalizzare la discussione sull'aspetto giuridico della Convenzione contro la tortura, la sua applicabilità sul territorio della città dello Stato del Vaticano e di distinguere le responsabilità giuridiche da quelle pastorali, l'attesa, l'aspettativa, il modo di affrontare la questione da parte degli esperti è stato inevitabilmente quello della pedofilia. Quindi era previsto in qualche modo che questo tema, che è legato all'interpretazione della tortura e del trattamento inumano, che è parte della Convenzione contro la tortura, era previsto che entrasse nel dibattito.
Ma c'è il rischio di una interpretazione non precisa o comunque un po' fuorviante della Convenzione sulla tortura?
Il pericolo certamente c'è, cioè non tutte le attività di abuso sessuale sono tortura, però c'è la Convenzione e l'articolo 16 che dice chiaramente che trattamento inumano e umiliante, eccetera, ricade sotto questa Convenzione. E quindi era legittimo da una parte che gli esperti toccassero questo tema e dall'altra bisogna insistere che si deve rimanere nell'interpretazione del testo secondo la Convenzione di Vienna sui trattati, e cioè di non aggiungere crimini nuovi che non sono elencati nella Convenzione stessa, e di fare in modo che la chiarezza di distinzione tra la Convenzione dei diritti del fanciullo, per esempio, e questa qui, rimangano in piedi. Del resto, tutti i chierici vengono considerati come responsabili, in qualche modo legati alla giurisdizione della Santa Sede, anche se questa influenza della Santa Sede sul clero in paesi come Stati Uniti o Italia o Irlanda non è legale, perché solo lo Stato in cui questi vivono può perseguire e portare in tribunale colpevoli di crimini contro i minori. E nonostante tutto questo, bisogna accettare, io penso, un po' la questione come è stata posta.
Monsignor Tomasi, venerdì Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, sarà dal Papa. Assume un particolare significato, anche soltanto così, diciamo, a livello mediatico, questa visita dopo il dibattito di questi giorni?
È probabile che i mezzi di comunicazione leino questi due eventi, però alla radice c'è la volontà della Santa Sede, mi pare, e della Chiesa, come dice il Vaticano II nella Gaudium et Spes, di essere protagonisti, essere attori, persone e istituzioni presenti nel contesto internazionale per poter avvocare, per poter promuovere il bene comune, e da questo punto di vista la visita di Ban Ki-moon in Vaticano con i capi, i direttori generali di alcune delle agenzie che sono delle Nazioni Unite che sono qui a Ginevra è parte di questa storia e di questo stile di presenza della Chiesa nella comunità, nell'arena internazionale, ed è legato, questa presenza è legata alla sua missione di evangelizzare e di costruire una famiglia umana unita, rispettosa della dignità di ogni persona.